Venerabile Fra Lorenzo della Risurrezione, 1614-1691. Del Venerabile Fra Lorenzo della Risurrezione, vissuto in Francia nel secolo XVII, conosciamo quasi soltanto la preghiera e alcuni suoi insegnamenti al riguardo. I dati biografici sono pochissimi, perciò descrivere il suo ritratto è per noi una scommessa tutta carmelitana. Si tratta cioè di mostrare quanto sia vera l'intuizione di Santa Teresa d'Avila che preghiera ed esistenza si equivalgono. Nicolas Hermann nasce nel 1614 a Herimenil, un piccolo villaggio della Lorena nel Ducato di Borgogna. Tutto ciò che sappiamo della sua giovinezza è che egli apparteneva ad un'umile ma buona famiglia cristiana e che si arruolò presto nell'esercito lorenese, coinvolto nell'interminabile guerra dei Trent'anni che sconvolse e devastò l'intera Europa. Dicono gli storici che dal tempo degli Unni non si era più vista un'altra guerra così feroce e disumana. Iniziato da uno scontro politico-religioso tra cattolici e protestanti, quel conflitto si autogenerava continuamente come un cancro, al punto che lo scopo della guerra era diventato quello di alimentare la guerra, e tutto serviva allo scopo: massacri, incendi, saccheggi, torture, razzie. Certamente è a questo periodo della sua vita che Fra Lorenzo si riferirà più tardi, quando dirà di sentirsi in convento come un grandissimo delinquente, invitato a mangiare alla tavola del Re dei Cieli e servito perfino dalle sue mani, senza tuttavia essere sicuro del suo perdono. Vedremo poi il significato mistico di questa lunga insicurezza che egli proverà a riguardo del perdono di Dio. Sappiamo che per molti anni egli si sentirà davanti a lui come un delinquente davanti al suo giudice. Delle vicende militari del nostro soldato lorenese non sappiamo molto, se non che fu per due volte a un passo dalla morte. Fu arrestato dalle truppe tedesche, ma alleate della Francia, di Bernard de Saxe-Weimar, venne accusato di spionaggio e condannato all'impiccagione. Poi lo lasciarono andare, ritenendolo troppo sempliciotto per l'accusa che gli era stata imputata. Infine, durante una incursione delle truppe svedesi contro la città di Rambervillers, Nicolas rimase sul campo ferito. Era il 10 agosto 1635, festa di San Lorenzo, e il ragazzo decise di averne abbastanza, disgustato di guerre, violenze, ferite, non volendo più mettere a così stupido repentaglio la sua vita. Aveva poco più di 20 anni e nessuna formazione, ma si portava in cuore un ricordo che non riuscirà più a dimenticare. Era un episodio accadutogli a 18 anni, quando ancora faceva il contadino. S'era sorpreso un giorno d'autunno a contemplare nei campi un albero solitario, spoglio, ed ecco che all'improvviso l'aveva afferrato il senso maestoso del tempo che fluisce, delle stagioni che si avvicendano ordinatamente e inesorabilmente, della vita che trionfa sempre di nuovo ad ogni primavera sulla morte. E gli era rimasta dentro un'alta concezione della provvidenza di Dio e della sua potenza, che non si cancellò più dalla sua anima. Lo ricorderà ancora con una inesprimibile tenerezza negli anni della vecchiaia. Così è fatto l'uomo. Ci sono mille esperienze che lo feriscono e poi la ferita si rimargina e scompare. Ma ci sono a volte ferite che non si rimarginano più perché la piaga ha toccato l'anima. Perciò, quando Hermann si vide ferito sul campo, malamente e irrimediabilmente storpiato, non fu la piaga alla gamba che lo afflisse, ma la piaga dell'anima che ricominciò a bruciare. Zoppicando penosamente, egli prese finalmente a cercare la sua patria spirituale. Tentò dapprima un'esperienza eremitica, ma la solitudine lo spaventò. Si recò allora a Parigi e riuscì ad impiegarsi come cameriere in una nobile casata, ma il lusso ostentato e vano lo disgustava. E poi era un servitore così maldestro che rompeva tutto. Finalmente, nel gennaio 1640, a 26 anni, Nicolas Hermann varcò la soglia del convento carmelitano di via Vaugirard, che ferveva come un alveare. È giusto qui ricordare che quel convento, ora sede dell'Istituto Cattolico di Parigi, diverrà durante la Rivoluzione francese prigione e luogo di martirio di 112 preti e 2 vescovi uccisi per la fede. Ma 150 anni prima di quella tragica data, il convento sembrava ancora una cittadella in costruzione. Hermann vi fu accolto come un religioso converso, cioè non destinato al sacerdozio, per imparare una vita fatta esclusivamente di preghiera e di lavoro manuale. Era deciso a dare tutto e ricevette il nome di Fra Lorenzo della Resurrezione. Il nome latino Laurentius alludeva alla corona d'alloro offerta ai vincitori, ma il nome francese, Laurent, suonava come se evocasse l'orante, un uomo destinato a diventare preghiera. E infatti Lorenzo imparò a pregare, cominciando a recitare i numerosi Pater Noster che la regola carmelitana gli prescriveva. Imparò poi a meditare, come si usava allora, cioè a riflettere sulla gravità dei peccati commessi, sulla morte incombente, sul giudizio certo e severo di Dio, sull'inferno meritato e sul paradiso umilmente implorato. Ma a Lorenzo tutto sembrava ancora troppo poco e s'accorgeva inoltre che ad insisterci troppo si rischiava perfino di fuorviare l'anima. «Mi convinsi allora, disse, di non avere più nient'altro da fare per il resto dei miei giorni se non vivere come se al mondo non ci fossimo più che Dio e io». Il Carmelo gli offrì la formula più adatta e facile, dato che tutti gli ripetevano che l'ideale dell'ordine era appunto quello espresso così dal profeta Elia in parole semplici e brucianti: «Vive il Signore alla cui presenza io sempre sto». Decise dunque di aggrapparsi a quest'unica certezza e a quest'unico metodo: restare sempre alla presenza di Dio. Mi applicai dunque con cura tutta la giornata, anche durante il lavoro, a considerare Dio sempre accanto a me, sempre nel fondo del mio cuore. Ma il lavoro che gli era stato affidato non permetteva metodo alcuno di preghiera, se non quello di strappare a fatica qualche boccone di tempo da dedicare alla recita delle orazioni prescritte. Gli era stato assegnato l'ufficio di cuoco della comunità. Doveva preparare il cibo per più di 100 frati, oltre che per le maestranze dei muratori che lavoravano in convento e per le lunghe file di poveri che accorrevano alla porta dei frati all'ora prevista. La fatica era inimmaginabile. Aveva appena il tempo di finire la preparazione di un pasto, per quanto fosse povero e sobrio, e di rigovernare che doveva ricominciare la preparazione del pasto successivo, e spesso doveva fare da solo e contemporaneamente il lavoro di 2 o 3 persone. Cercò dunque il suo metodo. Si lasciava, nel tempo in cui la regola gli prescriveva la preghiera, si lasciava afferrare del senso della grandezza di Dio, della sua infinita amabilità, e prendeva la risoluzione di volersene stare sempre con lui. Poi, finita la preghiera prescritta, si inoltrava nella verità che aveva intuito. Mi andavo a rinchiudere nel luogo che l'obbedienza mi aveva assegnato, che era la cucina. All'inizio delle mie preoccupazioni dicevo a Dio: Dio mio, perché tu sei con me ed è per tuo ordine che devo applicare il mio spirito a queste cose esteriori, ti prego, fammi la grazia di restare con te, di tenerti compagnia. Anzi, meglio ancora, ricevi tu le mie opere, prendi tu le mie azioni. Poi, durante il lavoro, continuavo a parlargli con familiarità e ad offrirgli i miei piccoli servizi. Ad ogni azione che si profilava un po' più complicata del solito, diceva a Dio: Dio mio, questa cosa non saprei come farla se tu non me lo insegni. Se poi si accorgeva di aver commesso una qualche mancanza, era lui che quasi rimproverava Dio e gli diceva: se mi lasci fare, non farò mai qualcosa di diverso che sbagliare. Sta a te impedirmi di cadere, correggere quello che non va bene. Imparò così a custodire una pace inalterabile. Per quanto le sue occupazioni fossero pesanti e noiose, racconta il cronista, dovendo egli spesso svolgere da solo il compito normalmente affidato a due persone, non lo si vedeva mai agire di fretta, ma con giusta moderazione dava ad ogni cosa il tempo che richiedeva, conservando sempre un'aria modesta e tranquilla, lavorando senza lentezza e senza precipitazione, restando sempre nella stessa stabilità di spirito, in una pace inalterabile. Esercitò questa attività con tutta la carità possibile per circa 30 anni. Quello della presenza di Dio era un esercizio paziente che doveva essere ricominciato ogni giorno, e passarono anni prima che Lorenzo riuscisse ad avere pensieri solo per Dio, ma ci riuscì. Racconterà ad un amico e discepolo: nel trambusto della mia cucina, dove a volte più persone mi parlano assieme di cose diverse, io possiedo Dio così tranquillamente come se fossi in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, e la fede diventa così luminosa che credo di averla perduta. Mi sembra che la tenda dell'oscurità venga tirata e che il giorno senza nubi e senza fine dell'altra vita cominci a manifestarsi. E spiegava: non è necessario avere grandi cose da fare. Io rigiro la mia frittata nella padella per amore di Dio, e quando l'ho fatta, se non mi rimane nient'altro, mi chino per terra e adoro il mio Dio che mi ha concesso la grazia di farla, e dopo mi rialzo più felice di un re. E quando non mi resta altro, è per me abbastanza avere raccolto da terra una pagliuzza per amore di Dio. Si va alla ricerca di metodi per imparare ad amare Dio, vi si vuole giungere attraverso non so quante pratiche diverse, ma non è assai più breve e assai più diretto fare tutto per amore di Dio e servirsi di tutte le azioni che dobbiamo compiere per dimostrarglielo, e trattenere in noi la sua presenza in un continuo scambio tra lui e il nostro cuore? Non c'è bisogno di nessuna raffinatezza, non c'è che da cominciare con bontà e semplicità. Non ammetteva neppure l'ombra di narcisismo o di ripiegamento su se stessi. Diceva: siamo fatti per Dio solo. Quel che ci manca lo vedremo meglio guardando Dio che continuando a riflettere su noi stessi. A Fra Lorenzo fare il cuoco non piaceva. Provava una naturale ripugnanza a stare tra cibi e fornelli. Eppure aveva una cura particolare nel servire i suoi confratelli in tutto ciò che faceva, provvedendoli di tutto il necessario, perché considerava un piacere accontentarli come se fossero stati degli angeli. Così si applicava tenacemente ai suoi fornelli, ma impegnava le sue energie interiori su quel solo punto che aveva saldamente afferrato, starsene alla presenza di Dio. Le distrazioni non mancavano, certo, ma gli bastava ogni tanto uno sguardo alla statuetta della Madonna che teneva in cucina per riprendersi. Col tempo s'accorse poi che non era più lui a richiamarsi da qualche eventuale distrazione, ma che se ne incaricava Dio stesso. Confidava perciò a un suo amico che, quando l'impegno esterno lo allontanava un po' dalla presenza di Dio, il Signore stesso gli inviava un ricordo che investiva la sua anima e la presenza di Lui si faceva sentire più fortemente e lo riscaldava dentro e lo infervorava al punto che a volte lo faceva quasi piangere o lo riempiva di pazza gioia. Eppure, chi legge oggi le sue confidenze spirituali resta sorpreso al sapere che per i primi 10 anni questa vita, tutta trascorsa alla presenza di Dio, si accompagnò ad acutissime sofferenze. Diceva: «Nonostante la dolcezza che ricevo, mangiando e bevendo alla presenza del mio Re, i peccati passati sempre davanti ai miei occhi e l'incertezza del perdono mi tormentano, benché, a dire il vero, una tale pena mi sia gradita». Quest'ultimo accenno a una pena gradita ci fa capire che Lorenzo parlava ormai il linguaggio dei mistici e l'amato stesso sembra esigere questa purificazione. Dio, infatti, non è, come noi spesso immaginiamo, un padre bonaccione o un amico accondiscendente o uno sposo sempliciotto e remissivo. Dio ama di un amore inesorabile, geloso, bruciante. E Lorenzo aveva abitato per anni in mezzo a colpe e brutture, anche se non sappiamo nulla di sue precise responsabilità, aveva certamente vissuto come tutti di saccheggi e di sopraffazioni, dato che quella era la paga dei soldati. Certo, all'anima che si avvicina a lui, Dio fa subito capire che la sua misericordia è infinita ed è in grado di annientare tutti i peccati, ma lascia che essi si ripresentino a lungo nel ricordo e nella coscienza, non per rinfacciarli e deprimere l'uomo, ma per aiutarlo a ricostruire la sua immagine originaria. Lorenzo non aveva fatto tanti studi, sapeva di essere un grande peccatore e tuttavia si sentiva abbracciato strettamente da Dio e ricolmato da dolcezze spirituali. Le due cose gli sembravano inconciliabili e perciò Lorenzo temeva di essere caduto in qualche illusione. Egli non era frustrato per i peccati commessi, ma non si perdonava d'aver potuto offendere l'amore. E questa è l'esperienza di tutti i grandi mistici. Di conseguenza, rifiutava se stesso e si sentiva rifiutato dalla creazione intera e reputava giusto che anche Dio lo rifiutasse. Accadeva invece qualcosa di inesprimibile. Dio gli lasciava la coscienza dei peccati e perfino il dubbio del perdono, ma si comportava con lui come se non volesse affrontare la questione del peccato. Si limitava a riempirlo di regali, cosicché il fatto di non poter affrontare esplicitamente il tema del perdono e del meritato castigo manteneva l'anima di Lorenzo in una continua passione. «Io mi considero il più miserabile di tutti gli uomini, straziato dalle piaghe, pieno di fetori, che ha commesso ogni tipo di crimini contro il proprio re, colpito da un grande rimorso. Gli dichiaro tutte le mie colpe, gli chiedo perdono, mi abbandono tra le sue braccia perché egli faccia di me tutto quello che vuole. Ma questo re, pieno di bontà e di misericordia, invece di castigarmi, mi abbraccia amorevolmente, mi fa mangiare alla sua mensa, mi serve con le sue mani, mi dà le chiavi dei suoi tesori, mi tratta in tutto e per tutto come un suo intimo amico e si trattiene e si diletta senza sosta con me in mille modi, senza mai voler parlare del mio perdono, né togliermi le mie originali abitudini, e benché io continui a pregarlo di formarmi secondo il mio cuore, il suo cuore, mi vedo sempre più debole e più miserabile, ma comunque sempre più vezzeggiato da Dio». Quale differenza col comportamento puntiglioso degli uomini. In convento c'era qualche confratello falsamente zelante che invece si preoccupava di umiliarlo e gli andava a sussurrare che i superiori gli avevano affidato i servizi più umili della comunità perché lui col suo passato non meritava altro, anzi si pensava perfino di cacciarlo via da quel convento di anime pure. Lorenzo non solo non se ne offendeva, ma si meravigliava già in cuor suo che lo sopportassero. Già spontaneamente aveva chiesto lui stesso di poter restare novizio per sempre. Mi sembrava, racconta Lorenzo, che le creature, la ragione e Dio stesso fossero tutti contro di me e che soltanto la fede fosse in mio favore, cioè la fede, quel sentire Dio amorevolmente presente e quell'essere attirato comunque sempre tra le sue braccia. Così Lorenzo continuava a star lì, tremante, confuso, quasi più per l'amore che riceveva che per il pentimento che provava, contemplando l'unica immagine che riusciva a spiegargli il mistero, quella di un Gesù flagellato, che c'era in una stanzetta accanto alla sua cucina, e in quella cucina si realizzava così giorno dopo giorno il miracolo dell'amore puro, quell'amore cioè che dal cuore dell'uomo va direttamente a Dio senza soffermarsi in null'altro, non nei propri interessi, non nei propri gusti, non nei propri giudizi e nemmeno nelle proprie speranze, senza soffermarsi nemmeno nella paura dell'inferno o nell'attesa del paradiso. Fra Lorenzo non conosceva molto della dottrina dei grandi mistici carmelitani, ma aveva appreso per istinto interiore il loro linguaggio e la loro visione del cammino spirituale inteso come un viaggio verso le profondità del cuore umano dove Dio stesso ha deciso di abitare. L'espressione che egli maggiormente amava era quella che Santa Teresa d'Avila spesso ripeteva alle sue monache: coraggio figliole mie, non affliggetevi se l'obbedienza vi impiegherà in opere esteriori. Vi mettesse pure in cucina, il Signore verrebbe anche tra le pentole ad aiutarvi interiormente ed esteriormente. E difatti Lorenzo ve lo incontrava ogni giorno. Diceva anzi che nei momenti di difficoltà poteva guardare in Dio come in uno specchio per sapere quel che doveva fare e come doveva farlo. Allo stesso modo egli non conosceva molto della dottrina di San Giovanni della Croce, anche se proprio in quel convento, in quegli anni, c'era un dotto frate che intanto stava traducendo in francese le opere del mistico spagnolo. Aveva scritto Giovanni della Croce: un briciolo di puro amore è più prezioso davanti a Dio e all'anima e giova di più alla Chiesa, anche se sembra che non conti niente, di tutte le opere unite assieme. E il nostro fratello ripeteva volentieri: questo giudizio umile e glorioso è per me abbastanza, aver raccolto da terra una pagliuzza per amore di Dio, cercando solo e soltanto Lui e nient'altro. E ancora, io non vorrei sollevare da terra una pagliuzza contro il volere di Dio, né per un motivo diverso dal puro amore per Lui. Ancora più, a leggere gli scritti e i ricordi di Fra Lorenzo della Resurrezione sembra quasi di sentire un antenato, quasi un vecchio nonno, di Santa Teresa del Bambino Gesù. Certo è che la dottrina delle piccole cose risuona già tutte sulle labbra di quest'umile carmelitano, come riferisce il suo amico Monsignor di Beaufort. Fra Lorenzo non pensava mai né alla morte, né ai suoi peccati, né al paradiso né all'inferno, ma solo a fare piccole cose per amore di Dio. Si trovava allora in calzoleria, dove stava con piacere, ma era pronto a lasciare quell'impiego e anche qualsiasi altro ufficio, non facendo altro che rallegrarsi sempre nel compiere piccole azioni per amore di Dio. Sapeva che la piccolezza di una cosa non diminuiva in nulla la sua offerta, perché Dio non ha bisogno di nulla e nelle nostre opere considera soltanto l'amore che le accompagna. Perciò Lorenzo continuava, giorno dopo giorno, in un interrotto stillicidio di ore e di compiti sempre uguali, a far sì che tutte le sue azioni fossero un breve colloquio con Dio. Era così felice che a volte diceva d'essere stato ingannato da Dio. Era entrato in convento per far penitenza, persuaso oltretutto che l'avrebbero scorticato vivo a causa delle sue goffaggini. Se nel mondo i suoi padroni l'avevano punito duramente per ogni malanno combinato, chissà che cosa gli avrebbero fatto in convento, s'era detto oltrepassando la soglia del monastero, e invece vi aveva trovato un padrone divino che lo colmava di dolcezze interiori. Diceva di sentirsi come un miserabile che Dio prende per mano per presentarlo davanti a tutto il paradiso e per mostrare a tutti che si compiaceva di riversare su di lui le sue grazie, e continuava a fare il cuoco o intraprendeva lunghi e faticosi viaggi su carro o battello per andare lontano, lontano, ad acquistare più a buon mercato il vino per i suoi frati. Intanto gli anni passavano e Fra Lorenzo si era ridotto a non poter più stare in piedi. Le antiche ferite alla gamba si erano riacutizzate e una sciatica ulcerosa lo tormentava. Quando i superiori se ne accorsero, lo tolsero dalla cucina e gli assegnarono l'ufficio di calzolaio. Non esistevano allora fabbriche o negozi e toccava a lui provvedere a riparare i sandali dei suoi 100 frati e confezionarne di nuovi. Divenne così ciabattino con mia grande delizia, anche se Lorenzo, per lui tutto era ormai lo stesso, ogni posto, ogni occupazione, perché trovava Dio ovunque, sia aggiustando i sandali, sia pregando con la comunità. Egli sapeva però apprezzare il fatto che, seduto al suo deschetto, poteva godere di maggior raccoglimento. Invece, e questo scandalizzava un po' i confratelli più rigidi, egli non si dava grande pensiero di fare dei ritiri, perché nel suo lavoro ordinario trovava da amare e da adorare lo stesso Dio che avrebbe trovato nel deserto più remoto, e perciò faceva i ritiri che erano prescritti, ma non chiedeva mai al superiore la possibilità di farne altri, come facevano i frati più osservanti. Ormai in convento era diventato un'istituzione. I frati giovani ogni tanto avevano il permesso di venirgli a chiedere qualche consiglio ed egli trovava spontaneo rivolgersi loro con la più celebre espressione di Sant'Agostino. Diceva: bontà così antica e così nuova, vi ho amato troppo tardi. Non fate come me, fratelli miei, siete giovani. Approfittate di questa confessione sincera che vi faccio. Nei miei anni giovanili io mi sono impegnato poco a servire Dio, ma voi consacratevi totalmente al suo amore. Se io lo avessi conosciuto prima, se mi avessero detto prima le cose che ora io dico a voi, io non avrei tardato tanto ad amarlo. Credetemi, tutto il tempo che non viene usato per amare Dio è tempo perduto. E si tramandavano le sue belle e semplici massime, tutte attorno allo stesso tema: la presenza di Dio e la vita e il cibo dell'anima. Stranamente, la sua fama si era dilatata anche oltre le mura conventuali. Spesso veniva a visitarlo Monsignor di Beaufort, vicario del cardinale di Noailles, che amava intrattenersi con lui su problemi spirituali, e il dotto Monsignore diceva di essere affascinato da due qualità di quell'umile fraticello carmelitano: la singolare saggezza e una singolare libertà di spirito. Gli si poteva parlare di tutto ed aveva una mente capace di intrattenersi sulle più gravi questioni. I colloqui si ripeterono per parecchi anni. Il Monsignore lo interrogava a lungo sui temi della preghiera e dell'amore puro, poi lo costringeva ad esemplificare. E così Fra Lorenzo era costretto a svelare qualcosa del suo passato e della sua vita interiore. Le poche notizie biografiche che possediamo su Lorenzo le dobbiamo a questi colloqui. Un paio di volte giunse perfino in visita una delle più celebri personalità del tempo, il futuro vescovo di Cambrai Fenelon, e dopo che l'ebbe conosciuto, egli scrisse alla contessa di Montboron: Fra Lorenzo è rozzo per natura ed è delicato per grazia, e quest'insieme è molto amabile e mostra Dio presente in lui. La volta successiva riferì: ora Fra Lorenzo è molto ammalato ed anche molto contento. Non si poteva, meglio di così, descrivere come il nostro fraticello calzolaio, quasi ottuagenario, si avvicinasse alla morte. Al medico che lo curava diceva con un pizzico di umorismo: «Ah, signore, lei è troppo bravo per me. Lei non fa che ritardare la mia felicità». Ai suoi confratelli aveva spiegato: «Sono vicino al momento di andarmene a Dio, cioè di andare a rendergli conto della mia vita. E quando avrò visto Dio, anche per un momento solo, la pena del purgatorio mi sembrerà dolce, anche se dovesse durare fino alla fine del mondo». Dice un testimone: «Compiva continuamente atti di amore, e avendogli un religioso domandato se amava davvero Dio con tutto il cuore, rispose: "Se io sapessi che il mio cuore non ama Dio, me lo strapperei via subito". A tutti egli lasciava questo semplicissimo messaggio: bisogna lavorare tranquillamente, dolcemente, amorosamente con Dio. E l'elogio a lui dedicato si conclude semplicemente così: Fra Lorenzo morì tra le braccia del suo Dio, quel Dio al quale aveva rivolto spessissimo questa semplice giaculatoria: «Eccomi tutto per te, Signore, fammi secondo il tuo cuore».